Gli strumenti musicali sono presenti in tutto il mondo, tanto nella tradizione musicale colta quanto in quella popolare, e si differenziano per timbro, forma e dimensione. Ogni strumento può essere suonato sia da solo che unito ad altri, dando così vita a un cosiddetto organico strumentale. L'organico strumentale più grande è l'orchestra sinfonica moderna, che studieremo più avanti dopo aver finito tutto lo studio approfondito dei singoli strumenti, che può superare anche i 100 elementi. Gli strumenti che la compongono, che compongono questa orchestra sinfonica moderna, sono raggruppati per famiglie e disposti in sezioni, formate da archi, legni, ottoni e percussioni. Il numero degli orchestrali può essere arricchito secondo le necessità con l'introduzione di altri strumenti come l'arpa, il pianoforte, il clavicembalo, la celesta e via dicendo, oppure può anche essere ridotto. Le possibilità timbriche dell'orchestra possono essere inoltre allargate a strumenti non convenzionali o ad apparecchiature elettroniche, con lo scopo di produrre, oltre ai suoni, anche i rumori. Un modo di classificare gli strumenti è quello di raggrupparli in base al mezzo utilizzato per produrre il suono, secondo il sistema ideato nel 1914 da Kurt Sachs e da Erich von Hornbostel, due musicologi tedeschi. Esistono anche altri sistemi di classificazione, ma quello sviluppato da questi studiosi è quello più diffuso e funzionale. Quindi gli strumenti si possono dividere in quattro categorie o famiglie fondamentali: i cordofoni, gli aerofoni, gli strumenti a percussione e gli elettrofoni. I cordofoni sono strumenti nei quali il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde, che possono essere di nylon, di metallo o di minugia, cioè di budella di animali. A seconda di come vengono sollecitate le corde, possono essere suddivisi in tre gruppi: strumenti a corde strofinate, come il violino, la viola, il violoncello e il contrabbasso; strumenti a corde pizzicate, come l'arpa, la chitarra, il clavicembalo; e strumenti a corde percosse, come il pianoforte o il clavicordo. Poi ci sono gli aerofoni. Gli strumenti di questa famiglia producono il suono attraverso la vibrazione di una colonna d'aria che viene sospinta in un tubo sonoro, per cui aerofoni. Questi strumenti si possono suddividere in tre gruppi: i legni, come il flauto, il clarinetto, l'oboe; gli ottoni, come la tromba, il trombone, il corno, il basso tuba, eccetera; e poi invece i primi serbatoi d'aria, come l'organo, la fisarmonica e la cornamusa. Per quanto riguarda poi le percussioni, ecco, le percussioni sono quegli strumenti nei quali il suono viene prodotto attraverso la vibrazione di una membrana di pelle, di pergamena o di materiale sintetico tesa su un telaio, e qui abbiamo i membranofoni, o per vibrazione propria, cioè con la vibrazione dell'intero corpo dello strumento, gli idiofoni. Gli idiofoni sono realizzati con materiali duri come il legno, il metallo, la terracotta, e il suono degli strumenti a percussione può essere modificato applicando tecniche diverse di produzione, come studieremo. Sono membranofoni strumenti come il timpano e la grancassa; sono idiofoni strumenti come le nacchere, i piatti e il triangolo. E poi abbiamo la famiglia degli elettrofoni. Fanno parte di questa famiglia gli strumenti nei quali il suono viene prodotto da dispositivi elettrici o elettronici. Possono essere suddivisi in strumenti elettromeccanici, come la chitarra elettrica, il vibrafono, o strumenti elettronici, come l'organo elettrico, il sintetizzatore, eccetera. Ma ripeto, sono tutte famiglie che studieremo per bene nel corso dei prossimi mesi. L'orchestra moderna è il risultato di lente trasformazioni avvenuto nel corso dei secoli, determinati da diversi fattori, come lo stile dei compositori, la costruzione, la reperibilità degli strumenti, lo sviluppo della tecnica di esecuzione e le consuetudini musicali dell'epoca. Cerchiamo di ripercorrere brevemente questa evoluzione dell'orchestra. Partiamo dal Rinascimento. Nel Rinascimento l'orchestra si chiamava concerto e non aveva un numero fisso di strumenti, dato che venivano inseriti a seconda delle disponibilità. Gli strumentisti si collocavano intorno a un grande tavolo rettangolare a un capo del quale veniva appoggiato il clavicembalo. Sul lato opposto prendeva posto il direttore. Dopo questa danza rinascimentale, passiamo al barocco. Nell'epoca barocca, siamo nel 1600, un ruolo di primo piano spettò all'orchestra d'archi. I compositori preferivano infatti formazioni dal timbro omogeneo, le variavano però nelle combinazioni integrandole con altri strumenti, di solito i legni o la tromba. In ogni orchestra uno o più strumenti, clavicembalo, liuto, chitarrone, tiorba, organo, contribuivano alla realizzazione del cosiddetto basso continuo, cioè dell'accompagnamento della melodia con accordi. Ascoltiamo la Moresca dall'opera Orfeo di Claudio Monteverdi. Nel Settecento l'orchestra venne divisa in tre gruppi, archi, legni e ottoni. La tecnica del basso continuo non venne più applicata e aumentò il numero degli esecutori, grazie anche all'inserimento di numerosi strumenti a percussione e a fiato, come i flauti, gli oboi, i fagotti, i corni, le trombe. E verso la metà del secolo entrò stabilmente nella formazione anche il clarinetto, ma scomparvero l'arpa e il trombone. Nacque così l'orchestra classica o sinfonica, per la quale Haydn e Mozart scrissero pagine memorabili. Ascoltiamo il finale della sinfonia numero 83 in sol minore di Franz Joseph Haydn. Thank you. l'Ottocento fu l'epoca di massimo splendore per l'orchestra, che iniziò ad assumere caratteristiche simili a quella dei nostri giorni. Il numero degli strumenti aumentò ulteriormente. L'arpa e il trombone ritornarono a far parte dell'organico e si aggiunse la tuba. In quest'epoca si dava molta importanza al volume del suono, tanto che spesso lo si aumentava, disponendo sul palco una doppia orchestra. Tutti gli strumenti venivano valorizzati nelle loro possibilità espressive, eseguendo anche passaggi solistici. Ascoltiamo dalla Sinfonia Fantastica di Berlioz il tema del ballo. Nel Novecento il numero e il tipo di strumenti presenti nell'orchestra dipesero molto dalle esigenze del compositore. Molti autori inserirono nell'organico percussioni di origine extraeuropea. Inoltre, con la nascita dell'avanguardia del futurismo, anche i rumori diventarono un'espressione musicale. Nacquero così intere orchestre di intonarumori in grado di riprodurre rumori reali. L'orchestra moderna è detta anche orchestra d'archi, quando è composta solo da strumenti appartenenti a questa famiglia. Può essere piccola, media o grande, a seconda del numero degli strumenti presenti. Con la definizione di orchestra da camera, infine, come ben studieremo, si possono indicare sia la piccola e media orchestra, sia quella d'archi. E a proposito di intonarumori, ascoltiamo di Luigi Russolo l'Ululatore. Ma arriviamo al dunque, al brano emblematico, La guida del giovane all'orchestra di Benjamin Britten. Nel 1946 Benjamin Britten realizzò questa guida del giovane all'orchestra con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli strumenti musicali. Il tema viene prima esposto dall'intera orchestra e poi affidato nelle variazioni ai diversi gruppi strumentali. In una fuga ripartita tra i legni e gli archi, si ripropongono tutti gli strumenti, dal più acuto al più grave. Segue poi un piccolo divertimento, nel quale l'arpa a far riascoltare il tema e a introdurre la ripresa, eseguita dai corni ai quali si aggiungono gli ottoni e le percussioni. Conclude il brano una coda con la ripresa del tema da parte dell'orchestra. ma non sarò io a guidarvi in questo viaggio. Sarà lo stesso Britten, tradotto ovviamente, che ci guiderà all'interno di questa sua bellissima opera, ispirata al tema e ispirato a un componimento di un grandissimo musicista inglese, che era Purcell. A voi l'ascolto di Guida del Giovane all'Orchestra di Benjamin Britten.
I suoni che ascoltate provengono dai diversi strumenti di 100 suonatori. Ognuno esegue qualche nota a caso, come se parlassero tutti insieme. Questi suoni sono un po' come le lettere dell'alfabeto. Sono gli elementi di cui è composto il linguaggio della musica. Quando è un'orchestra sinfonica a parlare questo linguaggio? Allora ogni strumento è un attore che abbia una parte da recitare e un racconto da narrare. Per aiutarli nel racconto, Benjamin Britten ha composto la musica di questo disco. La musica si intitola Variazioni e fuga su un tema di Purcell ed è eseguita dall'Orchestra Nazionale di Parigi. Io sono il direttore d'orchestra. Il mio nome è Lorin Mazel. L'inizio di tutto è un'idea. Chi scrive musica sa trasformare le proprie idee in suoni. Quando poi lega tutti in fila certi suoni, può aver scritto una bella melodia. Una melodia, quale questa di Henry Purcell, è come l'eroe di un dramma. Il musicista sa tessere tutto un intreccio da una sola melodia. Un modo, ad esempio, è scrivere variazioni, come quelle di Benjamin Britten che stiamo per ascoltare. Nel comporre, il musicista non pensa soltanto all'eroe del suo dramma, cioè al tema, ma anche all'attore cui è assegnato il personaggio. Infatti, ogni attore, ogni strumento, possiede una personalità sua propria, una sua intonazione. La compagnia di strumenti più numerosa è l'orchestra sinfonica. Nelle prove ci si riunisce perché ogni strumento impari il testo della sua parte. Il direttore interpreta la volontà del compositore. E se un errore di stampa si fosse intrufolato nelle note?
C'est trombone. Pas sol bémol, c'est sol bécard. C'est une faute d'impression. Encore une fois, s'il vous plaît. Ah, très bien.
Questa volta è accaduto al trombone. I tromboni appartengono alla famiglia degli ottoni. Ci sono anche altri gruppi di strumenti. I legni, gli archi, la batteria. Ora la musica è pronta, le prove sono finite e ognuno è al suo posto. La prima scena del dramma si apre sul tema di Purcell, l'eroe. Ecco, riconosciamo la voce possente di tutta l'orchestra. Attraverso lo strumento cavo, i suonatori dei legni soffiano il fiato. Quando un tema è esposto solo dai legni, il loro accento tipico ne trae un'aria un po' diversa. il suono degli ottoni più basso dei legni è massiccio e marcato. Accarezzati dall'archetto o pizzicati, gli archi hanno un modo di esprimersi che è tutto loro. Nel linguaggio del ritmo, timpani, piatti, triangolo e compagni martellano il tempo. E ora tutti insieme. Adesso ogni strumento parla per conto suo. La prima variazione è uno scambio di idee tra due flauti e un ottavino, il più acuto dei legni. Quando due oboe trattano l'argomento, cioè il tema, sembra che i loro giudizi siano più penetranti. I clarinetti sono parlatori loquaci, tipi brillanti. Il chiacchierare del fagotto si riconosce subito. Nella famiglia dei legni la sua voce è la più profonda. Dei 60 archi, 30 sono i violini. Tra gli archi loro sono i soprani e si dividono in due sezioni che qualche volta si avvicendano a turno nel variare il tema. Thank you. sol sono contralti, con voce più sonora di quella del violino. Nei colloqui tra le viole, il tema prende un aspetto più pensoso. La voce del violoncello è ancora più sonora e il tenore, dal timbro virile e intenso. Ecco il contrabbasso, grande e grosso come un uomo. In ogni disputa il suo intervento poderoso è decisivo. Le parole pizzicate da una delle 47 corde dell'arpa sono semplici e chiare, eccetto quando si confondono tutte in una scivolata di sillabe. Corno è uno degli ottoni, noto a tutti per i segnali della caccia. Udiamo quattro corni mentre variano il tema, passandoselo l'un l'altro a eco. Ma l'arpa sembra che si sia dimenticata che il suo turno è finito. dopo una polemica vivace, queste due trombe trovano, infine, un accordo. I giganti degli ottoni, il trombone e la tuba, vogliono sempre avere l'ultima battuta. Il commento della batteria è scarno ed essenziale. Espone i fatti con rapidità, ma non senza insistenza. Prima i timpani. Poi la gran cassa e i piatti. Poi tocca al tamburino e al triangolo. Al tamburo militare e allo strano blok cinese. Qualche parola dallo xilofono. Il tam-tam impone silenzio al cicaleccio delle nacchere. Schiocca la frusta e lancia al galoppo tutta la batteria. Ognuno ha detto la sua. Nel gran finale l'eroe, il tema di Purcell, si congeda da noi in trionfo. Ed è l'ultima scena, la fuga. Il motivo della fuga si libra sulle ali dell'ottavino, poi spicca il volo attraverso tutti gli strumenti dell'orchestra. E il direttore? Non crederete certo di sentirlo battere il tempo. Il direttore lo si vede, ma non bisogna sentirlo.